Adesso darei la parola al professor Valzaghi. Grazie Gaetano. E poi dopo passiamo alle domande dopo l'intervento del professor Valzaghi. Anche per questo è un piacere presentarla al professor Valzaghi. È un docente domenicano di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna e insegna anche filosofia teoretica presso lo studio filosofico domenicano di Bologna. Si occupa di dialettica e retorica e di analogia teologica, è stato un maestro di generazioni di giovani teologi, e che me lo ricordava l'altro giorno Daniele quando ho saputo che lei era qui, sono venuti a salutarla, ed è un piacere per me in quanto professore di Ca' Foscari di accogliere un esponente così di valore delle facoltà teologiche di Bologna qui presso di noi, anche in vista di semmai di futuri scambi di seminari e di un dialogo tra le nostre università. Grazie professore, le concedo la parola.
Oh, io ringrazio lei per la sua bontà, perché la cosa più bella che esiste è la bontà tra gli uomini. E ho accettato l'invito del professor Tanca, e giusto l'anno passato, quando avevamo celebrato un seminario di teoretica, e siccome ho scoperto che il professor Tanca ha proprio il desiderio non di curiosare in ciò che hanno detto i filosofi, ma di filosofare, e sono rimasto sconvolto dal professor Vitiello stamattina, perché ho sentito l'intensità del pensiero e della ricerca, per cui ho detto, ho fatto bene a venire con l'abito, perché così si fa vedere che si crede in qualche cosa. C'è un'intensità di coinvolgimento della vita che non è semplicemente la filologia astratta su ciò che ha detto uno, ha detto l'altro, ma se è vero o non è vero quello che ha detto, se mi coinvolge. E il mio tema sarebbe questo, ma mi vergogno perché sembra il più complicato di tutti. La metafora come trasparenza della trasposizione, per poter indicare il modo con cui parliamo dell'assoluto. Però proprio in omaggio a quello che ho detto prima, io vorrei cambiare un po' l'ordine del mio intervento, vorrei lasciarmi coinvolgere da quello che ho sentito stamattina e casomai recuperarlo, vorrei dire quasi in via sintetica, no? Per arrivare al fine e dire perché la metafora è questa trasparenza della trasposizione, farlo così, no? Ecco, la cosa che mi ha colpito tantissimo è anzitutto questo, il fatto del trovare difficoltà da parte di Tanca nell'apprezzamento della negazione, e in qualche modo nel dialogo che avevamo avuto, anche seppur leggero e quasi indiretto a Bologna, penso di aver capito che cosa intendesse, e dall'altra parte il senso con il quale il professor Vitiello ribadiva questa idea fondamentale, idea non tanto come concetto penso, ma come la visione del possibile, non nel senso della capacità di dare, ma nel senso della capacità del manifestare, perché almeno nella interpretazione che la scolastica dà della potenza aristotelica, questa potenza non è la potenza attiva del dare, è la potenza passiva del ricevere, quindi la possibilità come la capacità. Se non si ammette il ricevere, la capacità che qualcosa si manifesti. Io non so programmare anticipatamente che cosa sarà. Dico queste due cose perché nella visione cristiana, adesso lo so che dicendo visione cristiana è come se io mi chiamassi come un estraneo che studiasse il cristianesimo e lo presentasse a gente ignara di che cosa sia il cristianesimo. Io non voglio estraniarmi, voglio dire, io quello che credo nella fede cristiana e quello che vedo nell'approfondimento che della fede cristiana si ha vitalmente, e quindi intendo dire i dottori della Chiesa, che sono i grandi mistici, tutti i dottori della Chiesa sono grandi mistici, non sono dottori della Chiesa perché hanno insegnato da una cattedra, ma i teologi cattedratici hanno come modelli grandi mistici, e questi dottori della Chiesa E lì dentro queste idee che ho sentito oggi anche da parte del professor Pasqualotto, ci eravamo già incontrati tanti anni fa a Firenze, invitati da Vanini, mistica d'Oriente, mistica d'Occidente, poi ancora la biblioteca dei Domenicani a Firenze. In effetti l'idea di questa relatività dell'assoluto è nel cristianesimo, ma con questo significato. Esiste l'indicibile che supera il detto evocativamente. L'indicibile supera il detto evocativamente. Lo so che dicendo indicibile ho tirato in ballo un negativo, però l'indicibile, quel apofatico, vuol dire che si allontana dal dire. Apofatico non vuol dire adesso te lo nego, ti dico di no, si allontana dal dire. Si allontana dal dire vuol dire che non dice o si allontana dal dire? Quel suo allontanarsi dal dire è evocare, come se tirasse fuori poverino la voce per poter dire qualcosa sapendo che non è capace di dirla. Questa è un po' l'idea della mistica. Ora, nella mistica cristiana, nell'esperienza mistica del cristianesimo, questa idea della relatività dell'assoluto e in qualche modo l'assolutezza del relativo si trova perché ci si mostra come l'esperienza di Dio non sia mai isolante né isolata dall'esperienza creaturale. Non è mai isolante né isolata dall'esperienza creaturale. Faccio due esempi. San Tommaso, quando parla della visione beatifica, è attento a dire che non si tratterà di vedere Dio faccia a faccia mentre prima non lo vedevamo faccia a faccia. Addirittura la sento un po' anche una spiritosaggine, dice: non è vero, chiamiamo i beati del paradiso i comprensores, ma in realtà i comprensores non comprendono niente, comprendono che non si comprende, perché non possono ricondurre Dio ad un concetto. La visione beatifica non è la visione più perfetta che possiamo avere di Dio, è la visione che Dio ha di se stesso. Dio non si conosce attraverso concetti, ci vengono tolti anche i concetti, ma se noi comprendiamo quei concetti, lì che cosa comprendiamo? Niente. E l'universo? L'universo mica sparisce. L'universo diventa diafania di Dio. Mi pare che sia bellissima questa idea, perché se l'universo diventa lì, la diafania di Dio, io non vedo Dio là e l'universo qua, ma dice, vedremo Dio così come facciamo esperienza della vita per il semplice fatto che sentiamo che uno parla. No, lo sento parlare, sì, ma sento che è vivo. Non vedo che è vivo, lo sento parlare, ma dietro il parlare sento che è vivo. La diafania di Dio attraverso le creature, penso che sia questa idea addirittura così profonda che non ha bisogno dell'andata e del ritorno, no? Prima Dio si impone e poi noi per via soggettiva recuperiamo andando ad esplorare per immedesimarci con Lui. Se stiamo alla struttura originaria, questo dato è stabile. Le cose sono fatte così. Dio traspare nelle creature e le creature sono la trasparenza di Dio, ma senza confusione. Il fatto che si dica poi, però non deve permanere questa alterità, rimane il fatto appunto questo, che l'oltrepassamento della creatura non vuol dire passo da una sponda a un'altra sponda, è ragione come prima, sono in un continuo oltrepassamento. Allora direi che il professor Vitello, quando richiamava questa idea del possibile, penso che sia l'idea dell'oltrepassamento, e su questa idea di oltrepassamento penso che possa convergere anche la posizione di Targa. Oltrepassare non vuol mica dire negare, no? Oltrepassare non vuol dire negare, vuol dire includere apprezzando. Se io mi fermo al dato, il dato è piatto. Banalmente si dice, ce l'hai sotto il naso, neanche te ne sei accorto. Quando l'hai oltrepassato, o l'hai assimilato tu o t'ha assimilato lui. Si è in qualche modo la stessa cosa, ma non potrai mai dire adesso sono io e non altro. No, è sempre in un oltrepassamento. Allora, questa idea dell'oltrepassamento è proprio l'idea della mistica. E l'idea dell'oltrepassamento significa andare a scovare, quasi evocando o implorando, un retroscena che non potrà mai essere identificato con ciò che è sulla scena. E più mi giro per trovarlo, e più io ho la scena. Non avrò mai il retroscena. È una specie di non detto che viene evocato ogni volta che io dico qualche cosa. L'esempio che facevi del silenzio è bellissimo, perché io facevo quest'altro esempio. Nelle nostre celle, noi siamo in un convento che è nel centro della città, ma ci sono dei muri così spessi che tu quello che c'è fuori non lo senti, no? Dici, beh, si fa esperienza del silenzio. Io ho capito cosa vuol dire esperienza del silenzio sordo e l'esperienza del silenzio vero quando mi sono messo le dita nelle orecchie. Questo è silenzio sordo, banale. Il silenzio vero è quando io sto zitto e ho l'orologio sul tavolo del lavoro. Io sento soltanto. Mi accorgo che lì c'è il silenzio, ma sento un tic, questa relatività di rimbalzo, no? E quindi penso che il poter dire che esista un linguaggio dell'assoluto che non voglia essere una capacità di catturare, ma nello stesso tempo sapere che si dice qualche cosa che è apprezzabile come detto, ma oltrepassato, e quindi si va a considerare il fatto che lo si voleva evocare più che dire, più che sia proprio nella metafora. La metafora è un oltrepassamento, no? La metafora è sempre, io ti dico, senti come pulsa l'esistenza. L'esistenza non pulsa, lo so anch'io che non pulsa l'esistenza, però uso l'immagine del pulsare del cuore per dire che l'esistenza di tutte le cose è una vitalità. Quindi dico qualche cosa che nell'essere posta è già oltrepassata. Ora, questo oltrepassamento vorrei dire che è stabile, è la forma della dialettica, no? Però, ancora una piccola parola, la forma della dialettica che non è la negazione, non è la negazione. La dialettica solitamente è intesa come l'opposizione, A non A, dai basta. No, la dialettica è un dire attraverso, io ti dico non A attraverso A e ti dico A attraverso non A. Per dire non A devo sapere che cos'è A, ma anche per sapere che cos'è A in modo non indeterminato devo confrontarlo con non A. Quindi questo dire attraverso che è la dialettica e che ha in sé questo senso del continuo oltrepassare senza negare ma per includere, penso che sia il modo con cui la mistica ci fa avvertire il senso di quell'espressione che si trova nella lettera ai Colossesi, dove San Paolo dice conversatio nostra in celis est, non dice chi fa il bravo poi in futuro va in paradiso e quindi la converseremo in paradiso, no, conversatio nostra in celis est, dove sono i cieli dove noi conversiamo. Ma conversare vuol dire io ti spiego quello che non hai capito perché io sono l'imprenditore, oppure quello che verso in te tu lo versi in me, e in questo conversare reciproco c'è una crescita nel continuo oltrepassamento senza voler essere dominatore di nessuno, il massimo della pace. Massimo della pace, della bellezza, gustare le prospettive che ci sono in tante cose. Quando dicevi questa cosa, lo so che l'hai mostrata per far vedere il senso della relatività che anche l'assoluto ha rispetto al relativo, usando l'espressione Dio e mondo creato. Il maestro che guida attraverso l'esperienza delle creature per ritornare all'esperienza di questo assoluto originario indeterminato. L'itinerarium mentis in Deum di Bonaventura è bellissimo. Creatura mundi est quasi quidam liber in quo legitur trinitas fabricatrix. San Tommaso mi tira le orecchie perché non ho citato lui, San Bonaventura, ma anche San Tommaso ha delle espressioni bellissime quando parla della Caligo e la prende da Dionigi Pseudo-Areopagita, lui però che è, dice, ed quando arriviamo a conoscere Dio? Quando diciamo che Dio è intelligenza, onnipotente, creatore, però aspetta che guarda che questi termini tu li prendi dall'ordine creaturale, altrimenti non sai neanche cosa vuol dire amare Dio se non hai l'amore del papà e della mamma, del fratello, della sorella, dei figli, dei nipoti. E dicevo, bisogna togliere questi aspetti che sono di limite. Togliamoli, dopo cosa resta? Che almeno c'è. Guarda che non c'è mica nello stesso modo con il quale ci sei tu. E allora vuoi che tiri via anche l'essere? Sì, e che cosa resta? La caligo. Ma questa caligo è non il fumo dove non si vede niente, è la nebbia. La nebbia per un brianzolo è una cosa splendida, no? Tutti i tuffi nella nebbia. E quindi questa caligo è il senso del qualsiasi cosa si dica lì è ospitata, ma non puoi pretendere che in quel modo lì esaurisca. Ogni creatura è ospite di Dio, ma non puoi pretendere che esaurisca Dio. E quindi Dio è sempre nell'oltrepassamento, ma non è l'altra sponda una volta che hai negato questo, è nella continua inclusione, quindi conversazio nostro in Cieli Sesto. Un'ultima battuta, relativamente all'esperienza della sofferenza, no? Mi piacevano le cose che diceva, perché io non l'avevo mai sentita parlare. Ma nel Vangelo c'è un'idea straordinaria, che uno, se non legge il Vangelo secondo lo spirito del Logos che è Cristo, non se ne accorge mica. Siamo nel Vangelo di Luca, quando parla della pecorella smarrita, e poi c'è la chiusa di questa piccola parabola, dove dice: come il pastore è contento più per la pecorella che ha ritrovato che non per le 99 giuste che non si sono smarrite, così c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. C'è più gioia in cielo. Ma se il cielo è la beatitudine divina, mi dici come fa il peccatore convertito a dar più gioia al cielo? A meno che il cielo non sia il cuore del peccatore convertito. Il paradiso è il cuore del peccatore convertito. Mi sono spiegato, eh? Non è adesso andiamo là finalmente, no. Il paradiso è il cuore del peccatore convertito. Perché? Perché nel cuore del peccatore convertito c'è il massimo della beatitudine divina. Quindi non sono separate, sono sempre per inclusione. E a volte, per far capire agli studenti come questa sia una specie di strategia del Gesù dialettico, no? Dico, ma vi rendete conto che quando narra questa parabola bisogna stare attenti a tutte le parole? Dice, e chi è quel pastore che quando perde una pecora non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella smarrita? Domanda. Ma tu hai mai visto un pastore che porta le pecore a pascolare la sabbia? C'è scritto così, non è, no, è la Lectio Difficilio, c'è scritto così: lascia le 99 nel deserto e va in cerca della pecorella smarrita. Ma chi è sto pastore che porta le pecore nel deserto a pascolare? Non c'è niente. E poi dici, aspetta un momentino, qui ci deve essere il trucco del Logos Gesù. Sì. Perché se il paradiso è la felicità in ragione del peccatore convertito, cioè dello smarrito che si è ritrovato, poverine le 99 pecore, perché loro no? Ci ha già pensato lui, le ha messe nel deserto e ne becca una per una, perché anche quelle lì sono smarrite. Scusate l'interpretazione, però bisogna pensarla così, no? La stessa cosa poi quando continua con la parabola del pubblicano e del fariseo. No, e dice, narrò questa parabola per alcuni che ritenevano di essere giusti. E chi riteneva di essere giusto? Quello che dice, la legge è questa qua, fatto, 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 fammi un'altra domanda, non mi becchi, guarda, c'è mica come quello là. E quell'altro diceva invece, non fatto, non fatto, non fatto, non capisco niente. Chi dei due andò a casa giustificato? Non il fariseo, ma il pubblicano che si batteva il petto. Aspetta però, E uno dice, ah, adesso ho capito qual è il trucco. Allora bisogna dire, scusami, non lo faccio più, eh. No, sei diventato il fariseo che ha trovato il trucco. E ora il trucco non c'è. Come si fa? Compassione infinita. È la compassione infinita. Questo è il senso della vita cristiana. Vorrei dire che il modo con il quale la metafora riesce a far trasparire l'assoluto, nel trasportare tutte le nostre idee in un oltrepassamento in cui sono come garantite fatte maturare, è ciò che è scritto nell'Apocalisse, che vuol dire la manifestazione, no? L'agnello, che sarebbe Cristo, è immolato a poca tabolès cosmo. L'agnello, Cristo, è crocifisso gloriosamente nella stessa creazione, a poca tabolès cosmo, che non vuol dire, il mondo è creato prima, non so quanto, col Big Bang non c'entra questa linea orizzontale. Cataballo è il fondamento, che giustamente è sempre insieme al fondato. E quindi se Cristo è il fondamento del mondo fondato, il mondo fondato non può essere che trasparenza di questa croce gloriosa, croce di gloria, mentre, no? Meglio ancora, croce di gloria. Allora, se Cristo è immolato nelle stesse fondamenta dell'universo, la sofferenza non è l'originario che si allontana da sé, poi dopo va recuperato. L'originario è la sofferenza gloriosa. E per questo è il motivo per cui penso che, io a volte mi sbaglio, perché Nel buddismo non c'è il senso della compassione come la forma più intensa dell'umano. E mi sono detto, ma guarda che roba, non è forse quello che nella visione cristiana uno dice d'avere, cioè siccome la croce gloriosa di Cristo è nella struttura stessa dell'universo, è impossibile non accorgersene evocativamente. Non è detto che uno possa indicarla concettualmente, ma evocativamente c'è in tutti, no? Quindi penso che questa metaforicità del nostro linguaggio sia non disprezzare il linguaggio, è che noi non possiamo non passare attraverso il linguaggio, solo che dobbiamo far sì che ci sia sempre più l'aspetto evocativo del linguaggio. Il fatto che tutti noi abbiamo usato degli esempi, e questa è la maestria della filosofia e della teologia, è che l'esempio dice, ma volendo oltrepassare se stesso, no? Ma non si disprezzo, quanto mai l'ho fatto? No, non potevo non farlo, ma l'ho fatto perché vengo oltrepassato. Aristotele nel De Celis Mundo, quando dice che l'esempio non va preso per indicare una realtà, va preso per indicare un modo. Però indicare il modo tu devi presentare un contenuto, no? Quindi penso che la metafora sia questo modo con il quale tutto ciò che appartiene alla nostra esperienza e tutto il nostro dire sia capace di porsi e di oltrepassarsi per evocare un assoluto che è sempre presente con noi. Grazie.